Il podcast di Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Qualche strana ragione c'è uno spesso fil rouge che lega il rock all'esoterismo e nello specifico alla figura di Satana, sin dalla sua genesi, anzi sin da prima. Basti pensare a Robert Johnson, talmente bravo che a un certo punto la gente si convinse che era il diavolo o che quantomeno lo avesse incontrato in un vicolo oscuro. Poi l'ancheggiare selvaggio di Elvis Presley scandalizza i moralissimi anni 50 e viene immediatamente visto come un chiaro messaggio del demonio o quantomeno un suo mezzo per traviare i giovani. Da lì è un effluvio di accuse. Il rock diventa chiaramente la musica del diavolo, la musica mandata dal maligno per traviarci. Molti rockers naturalmente iniziano a giocarci sopra, a partire dai Rolling Stones che riprendono la tradizione blues iniziando a citare il diavolo in ogni loro canzone. Poi arrivano i Black Sabbath che rendono quel look satanico esoterico il look per eccellenza del metal. Insomma, se da un lato per i puritani i rockers erano figli del demonio, dall'altro i rockers stessi in questa identità si ritrovano. Sì, siamo proprio i figli del demonio e sapete perché? Perché vogliamo cambiare e sfasciare questa società oppressiva e rigida. È in questa situazione che Andrew Lloyd Webber e Tim Rice si sentono chiedere dal decano della St. Paul Cathedral: ma perché non fate un musical rock su Gesù Cristo? Detta così, questa sembra la premessa per una trecciata di dimensioni letteralmente bibliche. E invece inizierà la genesi della rock opera per eccellenza. Perché, pensateci su, quell'uomo aveva un seguito di fedelissimi, riempiva le piazze, scatenava isterie, parlava per parabole come i frontman parlano per immagini, lasciando il pubblico a interpretare, a dibattere e soprattutto ha scosso dalle fondamenta i dogmi della società in cui viveva. Verrà processato, tradito, rifiutato e morirà giovane all'apice della fama con un messaggio incompreso. E dopo la sua morte cresce la leggenda con i suoi album postumi, i Vangeli che diventano sacri. Perché alla fine Gesù era una cazzo di rockstar. Lloyd Webber nasce a Londra il 22 marzo 1948. Cosa sarebbe stato della sua vita è praticamente deciso alla nascita. Suo padre William è compositore e organista, sua madre Jean Hermione Johnston violinista e pianista. cresce a pane e musica classica, tant'è vero che compone la sua prima suite di 6 pezzi alla tenera età di 9 anni, spinto dalla madre che voleva che il figlio diventasse un prodigio. Non gli importava di cosa, basta che lo fosse. Tuttavia anche una zia, Viola, che fa l'attrice di teatro e che lo sprona in questa direzione, portandolo diverse volte a vedere i suoi spettacoli e ottenendo l'effetto desiderato. Per completare il suo quadro artistico, manca la passione per la musica pop, che data l'età arriva immancabilmente con la sua esplosione negli anni 60. A fulminarlo sarà la versione di Son of a Preacher Man di Dusty Springfield, a suo dire la canzone pop perfetta. È anche per questo che nel 1965 lascia la facoltà di storia per iscriversi al Royal College of Music a Londra per studiare composizione di musica per il teatro. Saggia decisione, perché è qui che conosce Tim Rice. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gather around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Timothy Miles Bangdon Rice era nato il 10 novembre 1944 ad Amersham, sempre in Inghilterra. Al momento della sua nascita, suo padre è il maggiore Hugh Gordon Rice, che con la pace lascerà l'esercito per diventare prima dirigente in un'azienda di aviazioni e poi un diplomatico. Sua madre, Jeanne Odette, era anche lei nell'esercito come traduttrice durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi diventare scrittrice. Non è uno studente modello, qualcosa di più, eccellenza assoluta, tanto che viene ammesso alla Sorbona di Parigi, che tuttavia lascia dopo un anno per fare l'apprendista manager alla EMI. Quando conosce Andrew è già assistente produttore. I due hanno bene o male tutto in comune, fra cui un obiettivo: scrivere un musical che utilizzasse la pop music, diremmo noi, la musica dei giovani, avrebbero detto loro. E la loro prima collaborazione si intitola The Likes of Us, musical ispirato alla biografia del filantropo Thomas John Bernardo. Produrranno anche un demo, ma non troveranno nessuno disposto a investire su di loro. Have you seen my brother Johnny? Not since yesterday. Is it gonna rain tonight? It's kinda hard to say. Who has got me blinking rug? I need it for me bed. No one knows the lives of us are sleeping overhead. I picked up a Nell'estate del 1967 entra in scena, momentaneamente, Alan Doggett, amico della famiglia Weber, che aveva collaborato con i due per The Likes of Us. Decide di commissionargli una canzone pop per gli alunni della sua scuola di musica. Voleva una cosa che avesse lo stile di The Daniel Jazz di Herbert Chappell e di Jonahman Jazz di Michael Hard, entrambi componimenti ispirati al Vecchio Testamento. Quel che ne esce è Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, che narra in maniera fiabesca la vita di Giuseppe nella Bibbia, in cui vengono mischiati con enorme disinvoltura diversi generi musicali, fra cui il rock and roll e il calypso. Le prime esibizioni di questa canzone raccolgono un discreto successo, tanto da decidere di fare un piccolo spettacolo teatrale per accompagnarla. Al pubblico piace tanto che verrà rimaneggiata e allungata negli anni, finché nel 1972 siamo davanti a un musical completo. I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream. A questo punto sembrerebbe che i due siano mossi da qualche afflato religioso, che nel loro progetto musicale l'obiettivo primario fosse quello di predicare la parola del Signore contro le influenze demoniache della musica rock, ma fortunatamente non è così. Era solo un lavoro su commissione e una volta terminato avevano continuato a scrivere di musica pop e rock. L'idea di proseguire sul sentiero biblico non era nei loro piani. Ma un po' come l'Alice di De Gregori, tutto questo Martin Sullivan, decano della St. Paul's Cathedral, non lo sa. e quando gli arriva una copia della cantata di Joseph pensa di aver trovato due perfetti cristiani a cui affidare il compito di redigere un musical sulla vita di Gesù. Tim e Andrew sono titubanti, un po' per la delicatezza del tema, anche a livello di scrittura non sono così entusiasti nell'affrontare un tema che, per quanto importante dal punto di vista religioso, da quello teatrale è ovviamente la storia più abusata di tutto l'Occidente. Erano sul punto di lasciar perdere tutto, di dire di no, quando a Tim vengono in mente le parole di With God on Our Side, canzone del 64 di Bob Dylan. You'll have to decide whether Judas Iscariot has God on his side. Devi decidere se Giuda Iscariota aveva Dio dalla sua parte.
Through many dark hours I've been thinking about this, that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you, you'll have to decide whether Judas Iscariot had God on his side.
Tim rimane fulminato da una sorta di epifania come San Paolo e dice ad Andrew: e se raccontassimo la passione di Cristo, sì, ma dal punto di vista di Giuda? Se si fosse chiamato René Ferretti, Andrew Lloyd Webber avrebbe risposto con un genio artista! Capisce immediatamente che il progetto potrebbe raccontare la storia più conosciuta dell'Occidente in una chiave del tutto inedita. Manca teoricamente qualcosa, un qualcosa che gli dia brio, forse un titolo speciale. La provvidenza in questo caso lavora per loro. Tim, pochi giorni dopo, vede una pubblicità di Tom Jones, vestito completamente di bianco e con scritto sotto ai suoi piedi la parola Superstar, e gli ingranaggi nel suo cervello iniziano a girare. A questo punto occorre dire che Tim Rice ha 24 anni, mentre Webber ne ha solo 20 quando iniziano a comporre quest'opera. Il primo si occuperà dei testi, il secondo delle musiche. Avendo imparato dalle loro precedenti esperienze, non scrivono direttamente tutta l'opera, ma optano per scrivere inizialmente solo l'aria principale, come una sorta di ambasciata da inviare a vari impresari per fargli capire cosa avessero in mente, che tipo di progetto fosse, e poter essere dunque finanziati per terminare l'opera e poi eseguirla a teatro. Ci mettono quasi 4 mesi per produrre questa canzone e quando la inviano a chiunque possa poi farli esordire, ricevono solo ed esclusivamente sonore porte in faccia. Ma sono convinti di avere del potenziale enorme tra le mani e allora optano per il piano B. Pubblicano la canzone come singolo, implorano la MCA di farlo e finalmente ottengono il loro primo sì. Superstar viene completamente ignorata in Inghilterra, ma negli Stati Uniti diventa una piccola hit. Il successo non è roba da strapparsi i capelli, ma è abbastanza per far sì che il direttore artistico della compagnia, Brian Broly, gli commissioni l'intera opera non a teatro, ma come doppio LP. È talmente sicuro della sua idea che va dai ragazzi e gli dice che hanno totalmente carta bianca. What's the buzz? Tell me what's happening. 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 What should you want to know?
know, don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. Oh, yeah. Oh, I could give you facts and figures.
Tim Rice ha deciso titolo e soggetto, adesso la palla passa a Andrew Lloyd Webber, che si accorge di come la congiunzione artistica di quel 1969 è l'ennesimo segno che se Dio esiste è dalla sua parte. Tutto il gota del rock sta infatti in quel periodo collaborando con le orchestre in una riscoperta della musica classica che, dopo averla bollata come la musica dei Matusa, stanno facendo rientrare dalla porta neanche quella di servizio. E per bruciare i tempi, Andrew recupera tutte quelle canzoni che ha composto negli anni precedenti, pur giovanissimo già un suo catalogo, segno che le speranze della madre di avere un figlio prodigio non fossero campate in aria, e pensate che fra i brani scartati c'erano canzoni come I Don't Know How to Love Him. Le registrazioni del disco avvennero fra il marzo ed il luglio del 1970. Tenendo fede al loro intento, Webber e Rice ingaggiarono persone che provenissero sia dal teatro che dal mondo del rock. Chitarre, bassi, batterie e tastiere sono suonati dai The Grease, la band di supporto di Joe Cocker, ma ovviamente l'attenzione maggiore è rivolta verso coloro che avrebbero dovuto cantare le canzoni, perché c'era il dettaglio assolutamente non trascurabile che una volta diventato un doppio EP, la forma del musical non era più praticabile, dunque l'intera storia sarebbe stata narrata cantando. Insomma, una rock opera. La cosa oggi può sembrare banale, ma all'epoca non l'aveva ancora fatta nessuno e infatti inizialmente è definito semplicemente un concept album. Non potevano prendere interpreti a caso, ma dato lo stretto budget non potevano neppure essere famosi. Per il ruolo principale dell'opera, cioè Giuda, fu scelto Murray Head, che aveva appena finito di apparire nel musical Hair, ma non a Broadway, bensì nel West End londinese, praticamente uno sconosciuto. Fu il primo ad essere scelto e quando Superstar, in cui lui canta, raggiunse il 14° posto nella classifica Billboard, la scommessa su di lui era già ampiamente vinta. Per il ruolo di Maria Maddalena viene chiamata un'attrice teatrale praticamente esordiente, aveva 19 anni, Yvonne Elliman. Definita la groupie con la voce d'angelo, non sappiamo se fosse effettivamente una groupie, ma la voce d'angelo quella sì che l'aveva davvero. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Well, don't you know everything's alright, yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's alright, yes, everything's alright, yes.
Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you. Melt all your hot forehead out. Then you feel everything's alright, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment's sweet.
Il ruolo più delicato, neanche a dirlo, è quello di Gesù. Per farlo ci vuole qualcuno che abbia una voce trascendente, oltre l'umano. E in effetti Andrew Lloyd Webber ha appena ascoltato all'Albert Royal Hall qualcuno che, sentendolo, ha una voce quasi oltre l'umano. Il problema è che si chiama Ian Gillan, il nuovo cantante dei Deep Purple. Come già detto, il budget teoricamente non consentiva di strapagare rockstar famose, ma Andrew e Tim decidono di provarci lo stesso. Mandano un paio di bozze all'MCA, la loro casa discografica, che per caso è anche quella dei Deep Purple, e li pregano in ginocchio di farli almeno arrivare a Ian. E Ian effettivamente avrà quei nastri e li ascolterà, restandone prima colpito e sorpreso, poi lentamente rapito. quelle melodie gli sono entrate dentro. Si accorge che durante il giorno spontaneamente canticchia le canzoni e a un certo punto decide. Una notte entra in studio e registra l'intero disco. Impacchetta il tutto, lo spedisce a Weber e a Rice dicendogli: queste sono le mie tracce, non inciderò altro e non verrò mai in tour né in teatro, ma se volete usarle, sono vostre. E così i ragazzi si ritrovano Ian Gillan come loro personale salvatore. Nel frattempo, Tim Rice ha completato i testi. Quello che gli interessa non è il lato divino del Cristo, quanto il suo lato più umano, perfettamente esemplificato dalla voce di Gillan che urla «Why should I die? Perché dovrei morire?» in un Gesù in crisi, spaventato, che tenta di parlare con il Padre, che non gli dà risposte nel suo piano divino e inintellegibile dall'uomo. Ad affiancarlo l'umanità dell'altro protagonista, il vero protagonista, Giuda Iscariota, che osserva con dolore il suo Cristo allontanarsi da quella che secondo lui era la via giusta. Poter usare quegli insegnamenti per raggiungere una vera libertà, una libertà sincera, una libertà immanente e non solamente una volta morti nel regno dei cieli. Un Giuda che deve esistere affinché il piano di Dio si verifichi, un Giuda che deve tradire Gesù Cristo e poi morire per sua stessa mano, non perché lo ha deciso, ma perché è una vittima tragica del piano del Signore.
Now God, I saw him. He looked recorder's dead. And he was so bad, I had to turn my head. You beat him so hard that he was bent and lame. And I know who everybody's going to blame. I don't believe he knows I acted for our good. I'd save him all the suffering if I could. Don't believe our good. Save him if I could.
Forget the excuses. I don't understand why you're filled with remorse. All that you've said has come true with a vengeance. The mob turned against him, you've backed the right horse.
What you have done will be the saving of Israel. You'll be remembered forever for this. And not only that, you've been paid for your efforts. Pretty good wages for one little kiss.
Christ, I know you can't heal me, but I only did what you wanted me to. Christ, I'd sell out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the slime and the slime and the mud. Don't
l'album di Jesus Christ Superstar comincia a girare, e gira veloce. Nelle radio americane alcune tracce entrano in rotazione come fossero singoli rock. Beh, sono singoli rock, ma stanno raccontando la passione di Cristo. Nei campus universitari gli studenti lo ascoltano come una rivelazione. Non è musica religiosa, è musica che parla dell'uomo, del dubbio, della solitudine, della fragilità del mito e dell'ineffabilità del destino. Nel 1971 il concept album è talmente popolare che Broadway non può più ignorarlo. Il musical va in scena al Mark Hellinger Theater di New York. È uno spettacolo gigantesco, visionario, con scenografie che sembrano uscite da un incubo lisergico e costumi da rivoluzione post-hippie. Gesù come Tom Jones in tunica bianca, Giuda vestito di pelle, gli apostoli come una band itinerante. E se il pubblico si alza in piedi e applaude, la stampa si divide e le gerarchie religiose si risentono parecchio. Jesus Christ Superstar infatti non è un'opera comoda. Gesù non compie solo miracoli, non c'è una vera resurrezione, il tuo tormento non ha consolazione. La storia si ferma prima dell'alba di Pasqua, lasciando lo spettatore in un silenzio pieno di domande. Una scelta per molti inaccettabile. Cattolici e protestanti condannano l'opera, alcuni parlano apertamente di eresia travestita da musical. I giovani capiscono, e pian piano non soltanto loro. Anche alcuni uomini di chiesa iniziano ad aprire il loro cuore al dramma di quest'essere umano che era Gesù Cristo. Che è uomo anche proprio per definizione della Chiesa, un Salvatore che si è incarnato per noi ed ha sofferto le stesse pene di qualsiasi essere umano. E dunque, perché non essere anche lui spaventato, arrabbiato, frustrato, terrorizzato dal sacrificio che sa di dover compiere? Perché nel piano dell'Onnipotente. Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me now, I can see the answers till this evening is this morning. Always hoped that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so they'll still talk about us when we die. The end is just a little hardening brought about. Si dice che persino un papa, nel segreto delle sue stanze, guardasse, ammirasse e si emozionasse davanti a quest'opera. Il musical infatti diventa immediatamente un cult mondiale. Nel 1973, solamente 2 anni dopo, arriva il film, diretto da Norman Jewison e girato in Israele, fra rovine reali e jeep dell'esercito romano che sembrano uscite da un'occupazione moderna, in una crasi incredibile di diversi tempi storici, nella stessa terra, sempre sede di conflitti. Nel ruolo di Gesù non c'è più Gillan, che, coerente, continua a preferire i palchi ai teatri, ma Ted Neely, altro cantante dalla voce prodigiosa. Maria è ancora Yvonne Elliman, unica del cast originale a restare, perché Giuda è Carl Anderson, che regala al personaggio una furia e una potenza vocale da brivido. Il film spiazza perché i soldati romani hanno il mitra, Erode è un re da Las Vegas, eppure tutto funziona perché la storia, quella vera, pulsa sotto la sabbia. Anche oggi, 50 anni dopo, Jesus Christ Superstar è capace, più di ogni altro musical e probabilmente più di ogni altra rock opera, a catturare nuovi animi, a catturare anche i giovani, anche coloro che a differenza di noi non sono nati e cresciuti nelle sonorità del rock degli anni 70 e che quindi naturalmente le ricerchiamo. Il segreto probabilmente è che questa rock opera, questo musical, non parla né di Dio né di Gesù Cristo, ma parla in realtà dell'uomo. È semplicemente un musical sull'essere umano.
I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me, let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. I'd wanna know, I'd wanna know, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Wanna see, I'd wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, have to know, my Lord. Have to know, have to know, my Lord.
So hot on wire. All right. Oh, just watch me die. See how I die. Oh, yeah. See how I die. After all I've tried for 3 years, seems like 90. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it.
God, thy will is hard, but you hold every cup. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me, kill me, take me now. Before I change my mind.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.